Nemmeno una riga sulla Shoah nei libri di storia. Questo è quanto ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre, e che poi ha anche aggiunto: so cosa dice la gente da anni, basta con questi ebrei, che cosa noiosa, il pericolo dell'oblio c'è sempre. Buonasera al professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
C'è questo pericolo, professor Bravi?
Ma io sono rimasto un po' interdetto da queste parole. Questo pericolo non lo vedo, perché altrimenti vorrebbe dire che abbiamo lavorato tutti un sacco per niente, e soprattutto che non vediamo quello che stanno facendo ragazze e ragazzi quando si avvicinano a questi temi. Chiaramente non lo fanno nel modo tradizionale, cioè non lo fanno tenendo la storia di queste vicende e non soltanto la Shoah, perché poi il problema non è soltanto se resta la Shoah, ma che cosa resta di collegamento con la riflessione sul presente rispetto a questi temi.
Intanto salutiamo la nostra altra ospite, che è Elena Bissaca dell'associazione Deina. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Associazione Deina di Torino, che organizza i treni alla memoria verso Auschwitz, è autrice tra l'altro del bellissimo libro Chiedimi dove andiamo, Magni editore. Lei come interpreta le parole della senatrice Segre?
Diciamo che sono parole abbastanza pesanti in una giornata come questa, ma capisco la preoccupazione. In realtà credo che la preoccupazione derivi forse non tanto dal rischio che non si parli più di Auschwitz e di Shoah, quanto dal fatto che la tendenza a mettere tutto sullo stesso piano, eventi storici diversi, a fare sempre un mescolone da cui si tira fuori nel cappello a seconda del momento, dalla scelta un evento piuttosto che l'altro, faccia un po' paura, soprattutto nell'ottica che chi quegli eventi li ha vissuti non li possa a un certo punto, proprio per questioni anagrafiche, più presidiare. Mi piace pensare che insomma ci sia qualcun altro a presidiarli e ci sentiamo assolutamente coinvolti.
Anche perché, come diceva il professor Bravi, se no tutto quello che stiamo facendo, anche grazie allo stimolo di Liliana Segre, non serve a nulla praticamente, no?
Certo, sono d'accordo. Sicuramente siamo abituati a pensare per personaggi, cioè ci servono molto gli esempi, e Liliana Segre è stato un grande esempio in questi anni, un grande esempio di donna, un grande esempio di memoria, un grande esempio anche di lotta che, nonostante l'età e la fatica, comunque ha portato avanti. E forse però è anche giusto che sì, esistano questi esempi, ma si abbia fiducia nel fatto che questo messaggio è stato raccolto da tante ragazze e ragazzi, e siamo in tante tanti a occuparci di pratiche di memoria, a ragionarci, insomma a fare in modo che quella pagina di storia venga presidiata, e venga presidiata con uno sguardo complesso, con uno sguardo che ne restituisca, diciamo, la sua reale importanza, anche i suoi contenuti, i suoi messaggi. Quindi mi verrebbe da esortare a dire: no, non è vero, ci siamo, continueremo a raccontarle, a fare in modo che abbia che non venga utilizzata, tirata, messa via e ripresa in base a esigenze, mi viene da dire, politiche, ma che invece rimanga per quello che è, e quindi una grande pagina con cui confrontarci per ragionare di noi oggi, ecco.
Professor Bravi, però esiste il pericolo che potremmo chiamare burnout, cioè una sovraesposizione del tema?
Non tanto la sovraesposizione, prenderlo sul serio. Se pensiamo che tutto si risolva nel dover creare un altarino in cui ci mettiamo semplicemente a ricordare il passato, allora possiamo veramente chiudere qualsiasi attività. Io però, e questo devo dire, chiaramente grandissimo è stato l'apporto e anche la difesa su certi temi, sulle disuguaglianze, sulla memoria, fatte proprio dalla senatrice Segre, quindi pieno rispetto per questo. Però bisogna anche che la memoria diventi qualcosa di popolare. Di popolare intendo che abbia un livello veramente diffuso, e perdonatemi, quando io vedo scivoloni tipo quello di affidare il tema della memoria per parlare ai giovani alla Ferragni, mi faccio qualche domanda, no? Forse a me veniva in mente oggi proprio il libro dell'amica Elena Pissata, e tra l'altro approfitto per salutare, visto che è tanto tempo e non ci sentiamo e non ci vediamo. Chiedimi dove andiamo. Ecco, magari se chiediamo a questi ragazzi dove vanno e perché ci vanno, forse ci abbiamo un pochino più di speranza, perché altrimenti ci chiudiamo in una visione della Shoah che già raccontarla è devastante. E se non arriviamo a capire che ci serve a parlare di quello che sta succedendo oggi, e su questo i ragazzi seguono, ci sono, è chiaro che non possiamo fare gli accostamenti, costanti e su tutto, però i percorsi interessano ai ragazzi, i percorsi su cui ci interroghiamo per capire che strada si fa e come si è arrivati ad Auschwitz, ma a loro interessa guardarli con gli occhi del presente. Allora io questa speranza, devo dire, ce l'ho, perché in quei viaggi di cui parlava anche Elena, insomma, mi pare che si veda la passione per poterne ragionare e per poter fare percorsi di questo genere.
Beh, cioè, c'è un pezzettino però che lei ha tralasciato e forse è giusto giornalisticamente sottolineare, perché ha importanza. Ora naturalmente poi tocca sempre fare i cattivelli, però ci chiamiamo Controradio non a caso. L'accostamento con la Ferragni in realtà fu voluto dalla stessa Segre.
Ah certo, no, infatti mi riferivo proprio a quello, nel senso che bisogna,
cioè, nel senso, allora, mi sembra la senatrice Segre è da un po' che ha delle remore su quello che si sta facendo. Allora io volevo chiedere a Elena Bissacca, anche per rassicurare la senatrice, che secondo me non è casuale queste cose le dica dal momento in cui è diventata senatrice a vita. Probabilmente ha cominciato a frequentare le aule del Parlamento, forse lì allora vede un certo modo di affrontare la memoria, no? In maniera strumentale, probabilmente piegata a interessi politici di piccolo cabotaggio. Allora forse no, letta così può avere un senso. Però un'altra affermazione, la senatrice Segre, a cui naturalmente va il nostro massimo rispetto e ci mancherebbe, per quello che ha fatto, per quello che ha subito, ma soprattutto per la testimonianza che ha avuto il coraggio di portare avanti. Però ha anche detto: non chiamate le gite quei viaggi, no? Voi non li chiamate gite come associazione Deina. Mi piacerebbe che lei ci raccontasse cosa vede negli occhi dei ragazzi quando arrivano a Auschwitz.
Sì, certo, non le chiamiamo gite, ma viaggi, nel senso che sono a tutti gli effetti dei viaggi, perché è un percorso che è, insomma, porta le persone anche a modificarsi non in modo ovviamente pazzesco, ma a modificare dei pezzi di pensiero, a modificare uno sguardo, come i viaggi sanno fare, ecco. E poi i ragazzi davanti ad Auschwitz cercano, diciamo, partono cercando proprio il confronto con qualcosa di autentico e con un dolore autentico, per provare a sentire e per provare a confrontarsi anche con un sentimento, quello dell'empatia, che è molto complicato oggi, nel senso che le tragedie sono tante, le immagini di guerre, dolori sono ovunque ma anche lontane, e quindi ci si sente sempre più anestetizzati rispetto a quello che succede. Quindi andare ad Auschwitz è anche un po' un tentativo di superare questa anestesia e prendersi anche un po' uno schiaffo in faccia. Non è detto che questo capiti. Quando arrivano ad Auschwitz si chiedono in qualche modo, cioè si confrontano con un luogo che è, su cui è passato molto tempo, un luogo musealizzato. La cosa però che scoprono mentre sono lì e usciti da lì è la bellezza di rimettersi in dialogo e quindi di discutere insieme sul perché oggi ha senso vedere Auschwitz e sul perché oggi ha senso occuparsi di memoria. Per questo mi sento proprio, cioè capisco che forse da quando è senatrice e si confronta col Parlamento, cioè può essere complicato
possiamo
che la memoria venga difesa, ma quando si scende in mezzo,
esatto,
ragazzi,
potremmo fare l'appello di meno tornare nelle scuole, forse
esatto,
tornando nelle scuole riacquisirebbe un po' di fiducia. Grazie
a chiacchierare proprio con i ragazzi.
Grazie a Elena Bissacca, associazione Deina Torino, grazie a Luca Bravi, storico, che ascoltiamo spesso le frequenze di Controradio. Buona serata e buon lavoro a voi.
Grazie, un caro saluto.
Un'ultima notizia ci viene da Piombino, dove la JSW Steel Italia ha sospeso la demolizione dell'impianto filtro a calce, la sua acciaieria di Piombino, a seguito di alcune segnalazioni pervenute all'ARPAT per la diffusione di notevoli quantitativi di polvere bianche all'esterno del cantiere dello stabilimento. Le polveri sono depositate anche nelle strade e nelle auto in sosta.